Due minuti dopo le 20, buonasera a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero e questa è Pop Sera. La tradizionale fascia serale sui fatti del giorno che è in onda, come sapete bene, nel periodo natalizio, nel periodo delle feste. Staremo insieme fino alle 21, intervallati soltanto dal giornale radio delle 19.30. Insieme a voi con ospiti, interviste, vari temi di cui parlare e anche magari un microfono aperto da fare insieme verso la fine. E allora sono tante le cose che succedono oggi, i temi di cui parliamo in questo martedì 27 dicembre, l'ondata di gelo negli Stati Uniti e il caldo in Europa, l'emergenza Covid in Cina con i rischi che può avere anche sulla salute globale, li affronteremo questi nello specifico dopo il giornale radio. In Italia invece in queste ore molte cose ruotano attorno ai lavori di governo e Parlamento. C'è la manovra economica, lo sapete, da approvare entro pochi giorni, una manovra che è blindata perché verrà posto il voto di fiducia e si dovrebbe votare domani al Senato. C'è poi anche il decreto rave che va convertito entro la fine dell'anno, ma soprattutto c'è un altro provvedimento che in questo momento è in cantiere e forse a sentirlo nominare vi farà un po' saltare sulla sedia ricordando quello che ha rappresentato in passato. Si tratta del nuovo decreto sicurezza, un provvedimento in questo momento un po' in sordina, a dir la verità. E noi parliamo proprio di questo nella nostra prima mezz'ora di trasmissione, la mezz'ora che ci conduce poi al GR. Oggi si è svolto un tavolo tecnico al Viminale sul nuovo decreto sicurezza che potrebbe presto arrivare in Consiglio dei Ministri. Si parla anche già dei prossimi giorni. E il Corriere della Sera, soprattutto questa mattina, ha anticipato una bozza di questo decreto che dovrebbe contenere diversi capitoli e intervenire in vari ambiti. Tra questi ci sono alcune norme per contrastare, ad esempio, la violenza sulle donne e per arginare il fenomeno delle cosiddette baby gang. Ma soprattutto nel decreto sicurezza, allo studio in questo momento del Viminale, c'è il nuovo codice di condotta per le navi delle ONG che salvano vite nel Mediterraneo. E allora proviamo anche noi ad approfondire uno alla volta alcuni di questi capitoli. Partiamo da quello sulle ONG nello specifico, perché dovrebbe arrivare una novità sostanziale adesso. Ve la dico, le navi umanitarie avranno l'obbligo di effettuare un solo salvataggio, uno solo, e dopodiché informare subito le autorità chiedendo l'approdo in un porto sicuro. Questa è la principale modifica che è allo studio del Viminale, che dovrebbe in qualche modo cambiare tutte le procedure e le operazioni di salvataggio che seguono in questo momento le navi umanitarie nel Mediterraneo. Partiamo dunque da questo e da che risvolti può comportare. Do il benvenuto alla nostra prima ospite di Pop Sera di questa sera, è Cecilia Strada, responsabile della comunicazione per la Onlus italiana Rescue People, Saving People. Buonasera Strada.
Ciao, buonasera a voi.
Eccoci, Cecilia Strada, allora siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma ormai si parla da diversi giorni di questo nuovo codice di condotta e di questa nuova regola nello specifico. Come valutarla? Una stretta sui salvataggi?
Ma diciamo che il governo si sta impegnando, diciamo, tra le priorità del governo c'è evidentemente punire chi salva vite umane. Ogni governo deve stare sulle priorità, evidentemente il nostro governo ha scelto che questa sia una priorità dei cittadini, può continuare a punire sempre meglio chi salva vite umane. Sì, siamo sempre nel mondo delle anticipazioni di stampa, però oggi c'è un pezzo di Sarzanini generalmente sa sempre quello che scrive.
Di solito ci azzecca anche.
Sì, diciamo, sì, certo, è molto molto capace, molto competente, quindi sono un po' più là dell'anticipazione di stampa, ma questo è di nuovo, siamo nell'intento punitivo. Quello che è successo finora, quello che è successo a me nelle mie missioni che ho fatto in mare, quello che non dubito succeda sempre, è che dopo ogni soccorso tu chiedi un porto sicuro. Quello che è successo negli ultimi anni è che il porto te lo fanno desiderare e aspettare 5, 6, 7, 10, 11, 14 giorni. È chiaro che nel frattempo che tu aspetti un porto e altre segnalazioni, non hai scelta, hai l'obbligo di effettuare altri soccorsi. Ora il governo sta provando a fare questo gioco qua e mi fa specie che sia un gioco, perché di fatto in gioco c'è la pelle delle persone. Il gioco è questo: dove fare un soccorso, chiedere il porto, e non sarà più come prima che vi facciamo aspettare 10 giorni un porto, ve lo diamo subito, ma ve lo diamo a Livorno, ma ve lo diamo a Ravenna. Ora siamo nel pieno intento punitivo, ovviamente.
Infatti, sì, e che cosa significa poi avere un porto a Ravenna o a Livorno? Vuol dire che passano diversi giorni prima di arrivare in quella destinazione?
Sì, vuol dire che per esempio Ravenna, che è stato assegnato come porto alla Ocean Viking, dopo i soccorsi è a 900 miglia nautiche dalla posizione della nave. Significa 4 giorni di navigazione per andare, significa 4 giorni di navigazione per tornare alla zona di soccorsi. Quindi questa cosa, ammesso che sia da parte del governo, perché comunque le convenzioni internazionali ti chiedono di avere un porto con il minimo di versione di rotta, perché è ovvio che è non prolungare i naufraghi e non creare ostacoli alle navi, tutte le navi, perché poi le convenzioni ovviamente sono pensate per ogni tipo di nave. A una nave commerciale che effettua un soccorso nel Mar Mediterraneo non ci si permetterebbe mai di dire: fai una deviazione di 4 giorni dalla parte opposta rispetto alla tua rotta, spendendo, pensate a una nave che trasporta cibo, questo sono qualunque nave cargo, spendendo milioni di euro della tua compagnia per tenerti i naufraghi sulla nave 4 giorni in più e poi torna alla tua rotta impiegandoci altri 4 giorni di navigazione. Non succederebbe mai, non è mai successo con una nave commerciale, succede con le navi di soccorso. È evidentemente un intento punitivo, ma non è un caso, è un modo per far perdere soldi alle navi, per far perdere tempo alle navi, e di fatto tenendo le navi di soccorso lontano dalla zona in cui avvengono i naufragi.
Cecilia, ti sentiamo un po' male. Se riesci a spostarti di qualche metro, magari la connessione è migliore, perché è un po' deficitaria. Vediamo se riusciamo a riprenderti bene, altrimenti
ci provo. Così potrebbe andare meglio?
Molto meglio, molto meglio. Dovrebbe tenere, dovrebbe reggere. Cecilia, quindi tu dicevi innanzitutto quello che riguardano i soldi da mettere in campo, e che deve mettere in campo anche una ONG quando decide di mettere in mare la propria nave. In questo caso, effettuare un solo salvataggio alla volta, economicamente quanto rischia di pesare? Proprio se riusciamo anche a fare degli esempi materiali.
Ma dipende anche lì cosa dovete chiedere di andare, perché se permettessero alle navi che effettuano soccorsi di sbarcare veramente nel porto più vicino e di ripartire subito dopo, senza controlli, senza fermi, eccetera, potrebbe essere ancora sostenibile. Anzi, esattamente questo è quello che chiede la ricerca e soccorso, di concludere l'evento SAR, l'evento di ricerca e soccorso, nel tempo più rapido possibile, nell'interesse dei naufraghi. Di fatto però questo non è così, per cui cioè, sarebbe accettabile, avrebbe molto senso, posto che se io chiedo un porto dopo il primo soccorso e mentre mi sto dirigendo al porto di destinazione che mi viene indicato ho segnalazione di un altro soccorso, devo andare a fare un altro soccorso, assistere un'altra imbarcazione in distress, non ho possibilità di scelta, e questo è quello che è successo finora. Ma è chiaro che se si fa finta di voler applicare le convenzioni internazionali dicendo fate un soccorso e concludete l'evento nel tempo più rapido possibile, però poi ti mando centro di che a Ravenna ecco, si svela qual è il gioco del governo.
Quindi un solo
e veramente tra qualche anno ci guarderemo indietro e diremo: ah, i cittadini italiani venivano usati per punire altri cittadini che avevano l'ardire di salvare le persone in mezzo al mare.
Cecilia, se sei d'accordo, ti provo a chiamare in un'altra modalità, non dal telefono fisso, ti provo a chiamare usando la connessione WhatsApp, che magari è migliore, come mi dicevi. Se puoi aspettare in linea 2 secondi, chiedo un attimo di pazienza anche ai nostri ascoltatori. Allora, un attimo solo e poi torniamo subito con Cecilia Strada. Cecilia Strada, responsabile della comunicazione di Rescue People, Saving People, ce l'abbiamo di nuovo sull'altra linea, vediamo un po' come si sente. Cecilia, eccoci qua. Cecilia, ci senti? No, non ci sente purtroppo Cecilia Strada. Niente, un po' di problemi, però l'abbiamo recuperata di nuovo al volo, Cecilia Strada, anche se la connessione non è delle migliori, però riuscivamo a capirti molto bene. E quindi, dunque, quello che dicevamo, in sostanza, un solo salvataggio alla volta sarebbe anche possibile, ammesso che il governo conceda un porto, il porto sicuro più vicino, e non se poi, come abbiamo visto in questi giorni, viene concesso Livorno o Ravenna.
Sì, esattamente, perché in questo caso non è neanche possibile fare quello che chiede il governo, cioè di fare un salvataggio e poi prima possibile portare la gente a terra, quindi mascherando la propria azione sotto forma di rispettiamo le convenzioni internazionali, di fatto il governo sta operando per ostacolare le navi di soccorso e impedire i soccorsi.
E adesso, dal vostro punto di vista, tornando invece alle vostre attività, quelle che vi aspettano nel prossimo futuro, quando è previsto il vostro ritorno in mare?
Noi abbiamo dovuto mandare la nave in cantiere per alcuni lavori, perché è molto vecchia la nostra nave, perché noi siamo poveri ma belli, e quindi abbiamo finito nelle ultime ore i lavori, tempo necessario per alcune certificazioni, poi ci prepariamo a tornare in mare. Volevo dire ancora una cosa sulla repressione economica, perché io penso che di questo si tratti. Quando si costringono le navi a fare giorni e giorni in mezzo al mare in attesa davanti a un porto, o giorni di navigazione extra non necessari per raggiungere un porto, non solo, quando si calunniano le navi continuamente e le si costringe a dover spendere soldi, tempo per difendersi dagli attacchi, quando le si minaccia di sanzioni economiche, sanzioni amministrative, di nuovo anche nel decreto si parla, pare che ci siano dentro anche queste nuove confische, nuove sanzioni, ecco, questo è uno dei modi con cui si sta cercando di tenere a terra le navi lontano dalle zone di soccorso, per cui stiamo facendo veramente tutti molta 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 fatica. Se potete, se volete, dateci una mano. Io penso che sia fare soccorso in mare è il gesto umanitario più base che esista, no? Uno sta negando e tu lo salvi, però fare soccorso in mare oggi in Italia è
di certo l'attacco economico è mediaticamente meno appariscente, ma non per questo meno sostanziale, anzi forse è proprio questo anche uno degli obiettivi allo studio al momento. Cecilia Strada, mi sa che l'abbiamo persa di nuovo, io comunque avevo finito con lei e la ringrazio. Cecilia Strada, che è responsabile comunicazione di Rescue People, Saving People, grazie per essere stata con noi e immagino avremo modo di risentirci anche nei prossimi giorni, quando tutto questo poi sarà nero su bianco, aspettiamo di vedere questo nuovo decreto sicurezza. Oggi c'è stato questo tavolo tecnico al Viminale, ma a breve dovrebbe arrivare anche il testo in Consiglio dei Ministri, almeno da quello che si dice, da lì poi l'approvazione col nuovo codice di condotta per le ONG. E in questo decreto sicurezza in cantiere però non c'è soltanto non ci sono soltanto le nuove regole per le ONG, c'è anche altro. Una questione ha a che fare ad esempio con le cosiddette baby gang, ve lo dicevo in apertura. Per combattere il fenomeno delle cosiddette baby gang, nel decreto sicurezza è stato deciso di ampliare l'applicazione del DASPO anche ai minori, minori che abbiano compiuto almeno 14 anni. La misura sarà presa nei casi più gravi e prevederà in sostanza l'interdizione ai locali pubblici ed alcune aree della cosiddetta movida delle città. Parlando però di minori, di criminalità, non possiamo anche noi non fare riferimento a quanto accaduto due giorni fa, l'evasione dal carcere Beccaria. Sono ancora quattro i ragazzi ricercati sui sette che l'altro ieri si erano andati alla fuga. Si è parlato tanto in queste ore dello stato di abbandono in cui versa l'istituto penitenziario minorile di Milano, dell'assenza di fondi, del sovraffollamento, dello scarso numero di agenti, tutte cose anche sacrosante, però in pochi hanno sottolineato come oggi il codice penale che si applica ai ragazzi sia in sostanza lo stesso che si applica agli adulti. Un sistema, insomma, che non soddisfa il principio sancito dall'ONU del superiore interesse del minore. Ecco, proprio questo concetto è uno dei pochi ad averlo ribadito in queste ore è Patrizio Gonnella, che ha ribadito la necessità dell'educazione, della riabilitazione rispetto alla punizione, soprattutto quando si parla di minori. Patrizio Gonnella, che è presidente dell'associazione Antigone, Michele Migone lo ha intervistato e con lui ha parlato anche di DASPO urbano, del possibile DASPO urbano contenuto nel decreto sicurezza.
In realtà è un intervento che ricorda come il carcere o comunque diciamo la legislazione per i minori dovrebbe essere diciamo formativa più che punitiva.
Beh, i fatti del Beccaria vengono spesso interpretati come c'è più bisogno di carcere con mura più alte, bisogna indurire la risposta repressiva. E i fatti del Beccaria invece potrebbero essere anche reinterpretati in altro modo, ossia non è quella la risposta per un ragazzino. Chiunque abbia seri studi di pedagogia sulle spalle potrebbe dire che in realtà noi probabilmente ci affidiamo ad una risposta sanzionatoria manichea, che non è quella pensata che si adatta alla personalità in evoluzione che è quella di un ragazzo. Quindi, siccome abbiamo un codice penale del 1930, codice Rocco, pieno regime fascista, un codice che già di per sé è un codice permeato di cultura repressiva e di una idea di pena che è, come diceva lo stesso Rocco, il male per il male, e questo vale per adulti e per minori, allora forse dovremmo immaginarci che per i ragazzini invece dobbiamo pensare a risposte sanzionatorie diverse e che il carcere non sia, diciamo, la risposta, perché non è una risposta finalizzata a costruire delle personalità che siano poi capaci di resistere alle fatiche della vita. Ecco, il carcere è stigmatizzante, il carcere crea dolore, non è la risposta giusta per un ragazzino.
Quali risposte, diciamo, sanzionatorie, così come tu hai detto, vedresti utili per dei ragazzini o comunque per dei minorenni?
Io penso che per un ragazzino, parliamo di ragazzi fra i 14 e i 18 anni o comunque anche i giovani adulti, se hanno commesso il delitto prima, noi dobbiamo ricostruire il legame perso con la comunità, dobbiamo ricostruire un senso di appartenenza alla società, che invece probabilmente è leso dalle proprie esperienze personali. Nessuno mai, penso, ancora ceda a teorie lombrosiane per cui c'è il delinquente nato. prodotto, non esiste, il delinquente è prodotto delle nostre società, dei contesti, delle fortune, la nostra, tra l'altro il nostro sistema è particolarmente selettivo da questo punto di vista, sulla base del censo, della nazionalità e così via. Quindi dobbiamo pensare a risposte che ricostruiscano un collegamento con la comunità di appartenenza, delle risposte inclusive, delle risposte per esempio che siano legate alla partecipazione responsabile alla vita sociale e pubblica, responsabile. È chiaro che laddove non c'è un'altra risposta, allora possiamo anche immaginare una forma di tipo comunitario residenziale, va bene, ma sempre con un'impronta pedagogica, non con divise sbarre.
Cioè, vedresti bene dei lavori socialmente utili per dei ragazzi che hanno commesso dei reati?
Ancor di più, io direi studio socialmente utile, perché molti di questi ragazzi sono in età di obbligo scolastico che è inevaso, inadempiuto. Noi recentemente abbiamo incontrato un gruppo, le uniche ragazzine che sono presenti in Italia negli istituti penali per minori, sono 10, tutte nell'istituto di Pontremoli, e lì è chiaro che con un lavoro individuale, faticoso, con ciascuna di loro, si possono ricostruire, partendo dalle loro biografie, dei percorsi che siano, diciamo, dotati di senso. Sono intelligenze vive, usate male, ma intelligenze vive, e il carcere non aiuta a usarle bene, quelle intelligenze.
Come giudichi la reazione, diciamo, della politica, ma anche dei media, rispetto a questa vicenda del Beccaria?
Una reazione stereotipata, ci si interessa a fatti di questo genere sull'onda dei fatti di cronaca e mai con la razionalità. Tra l'altro quell'istituto prende il nome del padre del diritto penale moderno, Cesare Beccaria, e dovrebbe onorarlo maggiormente quel nome. E Cesare Beccaria, proprio quello che ci ha insegnato, è un diritto che usi la ragione, e anche i media assecondano gli umori della classe politica, le strumentalizzazioni. Per esempio, in alcuni media abbiamo letto cenni di nome di questi ragazzi, ma che valore ha rispetto al diritto di cronaca dire se si chiama X o si chiama Z? È solo stigmatizzazione probabilmente perenne, perché quel nome, alla faccia del diritto all'oblio, lo ritroveremo fra 10, 20, 30 anni, e quel ragazzino ce l'avrà lì stampato per la sua vita. E ovviamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto danno al danno. Ecco, questa dovrebbe essere ovviamente un'attenzione che i media dovrebbero avere.
Il governo sta per varare dei nuovi decreti per la sicurezza, dentro tra l'altro ci sarebbe anche il DASPO per i minorenni. Cosa ne pensi?
Beh, penso che anche per gli adulti il DASPO è al limite della inaccettabilità giuridica. Il DASPO è una misura priva di garanzie, che comunque le garanzie giurisdizionali classiche, decisa per via amministrativa, e comunque incide sulla libertà di movimento delle persone. Quindi pensata per fronteggiare gli ultra, è ormai diventata la misura primaria a disposizione delle forze di polizia. Ecco, nei confronti del ragazzino, ovviamente una misura prescrittiva e punitiva di quel genere lava le coscienze, ma ovviamente non risolve assolutamente nulla. Cioè, e in più ti fa considerare quel ragazzino come un fastidio da allontanare da quel quartiere, da quel luogo. Ma pensate, ma penserà mai quel ragazzino di farlo, di rispettarlo quella prescrizione, se non invece fai un percorso di ragionamento con lui, di dialogo, di chiarimento, di inclusione, di aiuto? Allora gli si dirà: tu non potrai più frequentare quel quartiere, perché quel quartiere, supponiamo, c'è una baby gang. Lui ovviamente alla prima occasione ci tornerà, e quella violazione costituirà anche un illecito penale.
Ecco, ma il DASPO viene già adottato in alcuni casi nei confronti dei minorenni. Quale sarebbe la novità quindi del decreto?
Ah, non so se c'è una estinzione, ad esempio, rispetto alle attività che chiamiamola come le chiamano adesso di baby gang, per esempio, sì, un'estensione dei contenuti, quando ci sono cinque ragazzini insieme che girano pericolosamente per le città e allora c'è un provvedimento di Daspo del questore. Allora, non lo so, non ho idea, però diciamo non è che. I DASPO precedenti, supponiamo se un ultra fosse stato minorenne, sedicenne, diciassettenne, tranquillamente anche nei suoi confronti, già poteva essere utilizzato il DASPO. Ecco, io ho l'impressione, pensiamo al rave, decreto anti-rave, e ora al DASPO, per i minorenni, c'è un fatto di cronaca e c'è la risposta col decreto legge. Fatto di cronaca, il rave di Modena, risposta col decreto legge. Beccaria, quattro ragazzini che rapinano un cellulare un po' in sequenza, altra risposta. Ma non è questo il diritto penale. Deve essere, come ci hanno insegnato i maestri del diritto penale liberale, deve, diciamo, essere sempre quello, immutabile rispetto agli eventi di cronaca, perché altrimenti lo continueremo modificamente, rapsodicamente e emotivamente. Diceva Valerio Nida, giudice e presidente emerito della Corte Costituzionale, tutti quelli che fanno politica non dovrebbero commentare per 4 giorni fatti di cronaca. Ecco, quattro, io direi non 4, ma 40 giorni fatti di cronaca, perché veramente non è proprio quello il loro compito.
Un'ultima battuta, questo governo sembra essere, come dire, particolarmente attento ai giovani, nel senso, come dire, di contenerli, punirli?
Ma più che altro, diciamo, risposte molto, per certi versi, ovvie e banali, di tipo repressivo, risposte che non guardano alla complessità del fenomeno giovanile, non guardano alla pluralità degli stili di vita, risposte che, come sempre, affrontano, come quando, per esempio, il merito, ecco, risposte fortemente selettive. È chiaro che non, fatti come quelli di Milano, del Beccaria, non riguardano i figli della borghesia, riguardano i figli del sottoproletariato. Quindi è ovvio che si tratta di risposte che potremmo definire anche classiste, di un classismo penale che va a colpire i giovani del sottoproletariato, che molte volte oggi sono anche stranieri.
Era Patrizio Cornella, presidente dell'Associazione Antigone, al microfono di Michele Migone. Adesso linea al giornale radio, poi più tardi torniamo insieme, lasciamo per un attimo le questioni italiane, andiamo all'estero, vediamo soprattutto quello che succede negli Stati Uniti, alle prese col grande freddo, e poi ci spostiamo in Cina, la Cina investita da una pesantissima ondata di Covid. E poi, se abbiamo tempo, anche un po' di minuti per parlare insieme, parliamo del Partito Democratico, ma vi spiego tutto più tardi. Adesso subito la linea al giornale radio. A più tardi, ciao. Minuti alle 20, ben ritrovati da Mattia Guastafiero, siete di nuovo all'ascolto di Pop Sera. Seconda parte di trasmissione dopo il GR, adesso tiriamo avanti fino alle 21. C'è ancora molto da vedere insieme, prima però vi do gli ultimi aggiornamenti che avete sentito anche nel notiziario. La prima notizia è quella che riguarda la manovra economica, dunque non si voterà domani al Senato, ma la manovra sarà votata invece giovedì dopo la bagarre che c'è stata oggi in aula e le proteste delle opposizioni. Domani ci sarà la discussione, così ha deciso la conferenza dei capigruppo che ha messo a punto all'unanimità il calendario dei lavori. L'altra notizia, l'altro aggiornamento di cui vi do conto proprio in questi minuti riguarda invece l'evasione che c'è stata il giorno di Natale dal carcere minorile Beccaria di Milano. Un altro dei ragazzi che erano fuggiti è stato rintracciato ed è stato riportato in istituto. Sono dunque adesso quattro quelli che sono tornati nel carcere, ancora tre quelli invece attualmente ricercati. La conferma è stata battuta poco fa dall'agenzia ANSA e viene da fonti del Ministero della Giustizia che confermano in questo senso. E dunque questi gli aggiornamenti, ma noi poi nel corso dell'ora che ancora ci resta da affrontare insieme vediamo altre questioni, facciamo anche un po' un giro del mondo in questi minuti. Che parleremo del grande freddo che sta investendo gli Stati Uniti e che ha causato già decine di vittime in Nord America, Stati Uniti e Canada insieme. E poi ci concentriamo anche sull'emergenza Covid in Cina, perché tutto quello che sta accadendo in Cina potrebbe forse anche avere delle conseguenze per la salute globale, i rischi che ha su tutti quanti noi questa nuova ondata pandemica, e mi riferisco in particolare alla circolazione di nuove varianti. Vedremo anche questo aspetto. E prima di andare dunque in Cina e negli Stati Uniti, vi anticipo però quello che sarà il microfono aperto che vorrei fare insieme a voi questa sera, più o meno dalle 20:30 in avanti. Parliamo del Partito Democratico. Avete sentito forse nel notiziario un accenno. Io ve lo dicevo già qualche tempo fa che avremmo avuto modo di parlarne ancora a lungo, perché la notizia di oggi è l'endorsement di Dario Franceschini ad Elly Schlein, l'ex ministro della cultura, uno dei dirigenti di più peso all'interno del partito, uno dei capi corrente, che alla fine ha preso posizione e appoggerà Schlein per la corsa alla segreteria. È l'ora di un'altra generazione, ha detto questa mattina Franceschini in una intervista al Corriere. Che ve ne pare e soprattutto che cosa ne pensate di questo endorsement? L'apertura di Franceschini rinforza o indebolisce Elly Schlein? Questa è la domanda da cui partire questa sera, più tardi più o meno dalle 20:30, ma poi ce ne sarebbero tante altre da fare, avremo modo di parlarne, a cominciare anche dalla discesa in campo di un altro pezzo da 90 del Partito Democratico, ovvero Gianni Cuperlo, che qualche giorno fa ha ufficializzato la sua corsa alla segreteria. Come si inserisce questo nella sfida tra Schlein e Bonaccini? C'è ad esempio chi dice che Bonaccini sia particolarmente contento adesso della candidatura di Cuperlo. Io vi anticipo i contatti: 02 33 001 001 per le telefonate, 331 6214 013 per gli sms e i messaggi Telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Iniziate già a pensarci, perché poi dopo ne parliamo insieme. Prima però ci facciamo un giro attorno al mondo dopo U2. E you do it con New Year's Day. A Radio Popolare, questa è Pop Sera. Allora, almeno 50 morti, oltre 200.000 persone che sono rimaste senza corrente e senza riscaldamento, città devastate. Questo è al momento il bilancio della tempesta del secolo, così la stanno chiamando negli Stati Uniti, lo Snowmageddon che si sta abbattendo in questi giorni su tutto il Nord America. Il freddo ha investito gran parte del paese, dai Grandi Laghi fino al confine con il Canada e anche fino al Texas, al confine col Messico, dove, ricordiamolo, il meteo sta rendendo anche più drammatiche le situazioni di migliaia di migranti che sono ammassati alla frontiera. Secondo i media, Buffalo e lo stato di New York sono le aree più colpite in questo momento, con circa 30 morti, morti che per la maggior parte si tratta di persone che sono rimaste intrappolate nelle proprie auto, anche a causa di incidenti stradali causati dal ghiaccio, dalle strade ghiacciate. Uno degli stati invece con la temperatura più bassa in questi giorni è stato il Montana, che ha raggiunto, pensate, meno 45 gradi. E dunque un'ondata di freddo senza precedenti, frutto, come vedremo più avanti, della crisi climatica, del surriscaldamento provocato dall'uomo. Di questo parleremo poi più avanti, però prima ci colleghiamo con New York, che vi dicevo è uno degli stati che sta subendo in questo momento l'ondata di gelo in maniera peggiore. Do il benvenuto a Marina Catucci, nostra collaboratrice e firma del Manifesto. Ciao Marina.
Ciao, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Marina, allora, innanzitutto partiamo dalla situazione. Com'è la situazione? Sappiamo poi che la città di New York in questo momento vive una condizione diversa dallo stato di New York. Se ce la puoi spiegare meglio.
Sì, perché la città di New York si trova a tipo a 6 ore di macchina da Buffalo, che è la città più colpita ai confini con il Canada, quindi non è caduto un singolo fiocco di neve, però abbiamo avuto temperature dove la temperatura percepita era di meno 26. E adesso stiamo risalendo, le temperature stanno risalendo e fra poco, domani o dopodomani, dovrebbe addirittura salire fino a 0 gradi, perché tuttora comunque si è sotto zero. Quindi ci sono le situazioni da fontane ghiacciate, insomma molta meno gente per strada, per la maggior parte turisti che erano già qua e che continuano ad andare in giro a fare vita da turisti, mentre i newyorkesi sono molto più tappati in casa di quanto non lo sono solitamente in questo periodo dell'anno. Però non ci sono le scene drammatiche che si stanno vedendo a Buffalo e nella contea di Erie County, dove in queste ore è stato anche sono arrivate 100 membri della Guardia Nazionale che sono stati messi per le strade per implementare un divieto di guida per ragioni che non siano assolutamente vitali, perché le strade in questo momento a Buffalo, in tutta quella regione, sono il posto più pericoloso dove essere. È stato messo un divieto dalla governatrice e dal direttore di quella contea che non viene molto rispettato, quindi c'è bisogno dell'esercito per tenere le persone in casa.
Eh sì, lo dicevamo, in questo momento molte persone muoiono perché si mettono alla guida e le auto sbandano sulle strade ghiacciate. È una situazione, lo vediamo anche da alcuni video che circolano soprattutto sui social. Buffalo dunque è la zona in questo momento che sta soffrendo di più. Marina, ma poi com'è la vita quotidiana? Perché forse non è neanche immaginabile da parte nostra come si vive a meno 47 gradi sotto zero. Anche le attività quotidiane come cambiano?
Guarda, New York è una città dove, non voglio dire spesso, molte volte ho visto scendere le temperature a meno 20 gradi, diciamo magari meno 26, così è la prima volta, però meno 20 gradi non è una cosa completamente irrealistica negli inverni newyorkesi. Si vive in una maniera più diradata, cioè si esce molto meno. Una delle cose che mi stanno colpendo di più è questo forte odore di legna in giro per le case. Sembra di avere un odore da baita di montagna, perché a New York City, a Manhattan, come in molte città del nord Europa, penso a Berlino, penso ad altre città del nord Europa, molte case hanno ancora dei caminetti funzionanti. Però tenere, insomma, un caminetto acceso è una cosa che fai magari per qualche ora per fare atmosfera serale. Invece in questi giorni chi ha un caminetto in casa lo usa come mezzo di riscaldamento, perché riscaldamenti che normalmente tengono le case a un livello di caraibico, cioè che le case newyorkesi sono spesso sovrariscaldate, in questo momento non riescono a fare fronte a questo tipo di freddo. Sono arrivati molti messaggi da parte della Con Ed, che è la compagnia elettrica newyorkese, chiedendo di non usare tanto le stufe elettriche, perché non, cioè, rischiamo un blackout. Questa è l'ultima cosa che si può desiderare. Quindi chi ha un caminetto lo sta usando per riscaldare le case. Quindi si va in giro per le strade di Manhattan e si sente l'odore che si potrebbe sentire in un paesino delle Alpi.
Eh sì, si rischiano poi i blackout, lo ricordavo prima, i media parlano di oltre 200.000 persone che sono rimaste in questi giorni senza corrente. Marina, ma c'è la consapevolezza tra gli americani che tutto quello che stanno vivendo in questo momento, soprattutto questa ondata di gelo così senza precedenti, sia frutto del cambiamento climatico? C'è coscienza che quello che si sta vedendo in questi giorni non si era mai visto, almeno nell'ultimo secolo?
Io credo che di questo se ne parlerà dopo. In questo momento la situazione è talmente tanto emergenziale che riguarda così una grossa parte degli Stati Uniti che lascia poco tempo all'analisi delle ragioni di ciò. La consapevolezza diffusa che tutti questi grossi cambiamenti climatici, questi grossi eventi che si stanno susseguendo, tipo i tornadi in luoghi dove non ci sono mai stati, e queste tempeste di neve incredibili, il fatto che il Texas per la seconda volta nel giro di 3 anni si è ritrovato con le tubature ghiacciate, eccetera, eccetera, c'è questa consapevolezza diffusa al di là del fenomeno momentaneo, no? Dell'episodio momentaneo, c'è questa consapevolezza diffusa che è un problema di cambiamento climatico causato dall'uomo. Diciamo che il dibattito in questo momento non sta proprio divampando intorno a questo concetto, ma più sulle questioni pratiche che si stanno rincorrendo, perché adesso sto parlando dei problemi che ci sono nella vita quotidiana, nei problemi che ci sono nelle zone più colpite, ma c'è un problema di comunicazione aerea in una nazione grande quanto un continente, che è immenso in questo momento. Parliamo di più di 12.000 voli cancellati. Scusatemi, 12.000 voli cancellati in pochi giorni.
Eh sì, sì, è anche comprensibile in questo momento concentrarsi sull'emergenza di queste ore. Marina, poi tu hai parlato del Texas, il Texas che si è ritrovato con le tubature ghiacciate addirittura. Come lo si sta vivendo tutto ciò lì, in quelle zone, le zone a sud degli Stati Uniti?
Lo stanno vivendo ancora peggio che nelle zone nord, perché se abita ai confini con il Canada più o meno ti aspetti che ci possano essere dei problemi con il freddo. Se invece trovi al confine con il Messico, sei preparato ai problemi col caldo, ma non a una temperatura di questo genere. Stessa ragione con la Florida, cioè in Florida sembra che uno dei problemi sia quello di trovare dei vestiti abbastanza caldi per poter affrontare le temperature esterne. Cioè, dalla trovare una giacca a vento a Miami, cioè, non è semplicissimo. Quindi gli stati del sud hanno temperature meno rigide, ma un problema di reazione più grande. Sicuramente un grosso problema di reazione non l'hanno avuto quei sindaci repubblicani che sono riusciti dal Texas a organizzare 2 pullman di richiedenti asilo da far arrivare di fronte alla casa di Kamala Harris, la vicepresidente democratica, a Washington, e lasciare 2 pullman pieni di richiedenti asilo abbandonati di fronte a casa di Kamala Harris la notte di Natale, che è stata la notte dove sono state segnalate le temperature più basse.
Ah sì, è sconvolgente. A proposito dei migranti, com'è la situazione lì al confine col Messico? Ci mancava solo questo, diciamo.
Diciamo che la questione migranti in questo momento, visto anche tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, e ovviamente è molto più un flusso di migranti molto più gatto di richiedenti asilo maggiore negli Stati Uniti adesso rispetto a quanto non ci fosse pochi anni fa, e sta portando anche i tribunali a essere intasati, quindi tutte le procedure che riguardano lo smaltimento dei documenti per richiedenti asilo, migranti e tutto quello che riguarda vagamente l'immigrazione sta avendo dei ritardi incredibili, si parla di 1.600.000 richieste in pendenza in questo momento, quando solitamente il numero normale era quello di 100.000, quindi pratiche da sbrigare. Io posso dire che io nel mio piccolo, nel mio rinnovo della carta verde, che è una cosa completamente, un processo completamente automatico come rinnovare la carta d'identità, che si svolge in giro di 3 mesi, ho dovuto aspettare 1 anno e 6 mesi per avere la carta verde rinnovata. Quindi figurati una richiesta di asilo, cioè quanto più tempo ha bisogno per essere sbrigata. Quindi diciamo che sono dei problemi che si stanno impilando uno sopra l'altro.
Assolutamente. Marina Catucci, ti ringraziamo molto per averci raccontato questi giorni, queste ore, così senza precedenti almeno per quanto riguarda l'ondata di gelo negli Stati Uniti. Grazie mille, buon lavoro e copriti anche tu.
Stiamo al caldo? Sì. Un abbraccio a voi e agli ascoltatori.
Un abbraccio. Marina Catucci, collaboratrice di Radio Popolare, firma del Manifesto da New York. Come dicevamo, quello che sta accadendo oltreoceano è una prova lampante anche delle conseguenze disastrose del cambiamento climatico. Un'altra prova appunto che ormai il clima è impazzito a causa nostra e questo lo vediamo negli Stati Uniti, ma lo stiamo vedendo, non so se ve ne siete accorti, anche in Europa, in particolare in Italia, no? Quello che stiamo vivendo è un periodo natalizio, un periodo delle feste particolarmente sopra la media delle temperature stagionali. Le temperature che stiamo provando sono più alte di quelle a cui siamo abituati di solito in questo periodo invernale. Quindi che cosa sta succedendo in questo momento al clima globale? Noi lo abbiamo chiesto ad Antonello Pasini, fisico climatologo del Consiglio Nazionale della Ricerca, CNR, che tra l'altro oggi è uscito con una nuova ricerca in cui ha certificato che il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre in Italia. Il caldo da noi, il freddo oltreoceano. Sentiamo. Pasini, io partirei prima da quello che stiamo vedendo, il clima estremo ai due lati del mondo. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, il Nord America, che vivono un'ondata di gelo senza precedenti, dall'altro c'è un Natale con temperature molto più calde rispetto alle medie degli anni precedenti in Europa. Come si spiega tutto questo?
Ma guardi, ovviamente stanno aumentando non soltanto le temperature medie, ma anche gli estremi di temperatura, sia soprattutto per quanto riguarda il caldo, ma talvolta anche per quanto riguarda il freddo. E questo lo si spiega sostanzialmente con un cambiamento della circolazione che sempre più si mette non tanto da ovest a est, qui parlo del nostro emisfero, ma da sud a nord o da nord a sud. E questo è spiegabile, diciamo, per quanto riguarda gli anticicloni che invadono l'Italia e il Mediterraneo, col fatto che il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto aumentare verso nord, dilatare verso nord la circolazione equatoriale tropicale, quindi quegli anticicloni che stavano stabilmente prima sul deserto del Sahara adesso invadono le nostre regioni con grande caldo. Per quanto riguarda invece le regioni che si affacciano più vicine al circolo polare artico, la fusione dei ghiacci sembra che stia facendo un fenomeno particolare, cioè quel circolo vorticoso che teneva l'aria artica confinata nel polo nord qualche volta si indebolisce e scendono questi impulsi molto forti di aria fredda verso le medie latitudini. È quello che sta accadendo in questo momento per esempio negli Stati Uniti. Ora non è che queste cose non siano mai accadute, ma quello che noi vediamo è che sia per quanto riguarda gli anticicloni africani che per queste cosiddette sciabolate artiche sembra che siano adesso un pochino più frequenti, se non addirittura più intense.
E la motivazione per cui sono più frequenti, più intense, naturalmente, in entrambi i casi è il cambiamento climatico, la crisi climatica che stiamo vedendo ha accelerato i suoi effetti in questi ultimi anni.
Beh, sostanzialmente sì, al di là della variabilità del clima, che ha una variabilità naturale di per sé, però ecco, queste tendenze sembrano indotte dal riscaldamento globale di origine antropica, sia per quanto riguarda l'innesco di questi anticicloni africani verso di noi, sia per quanto riguarda la fusione dei ghiacci artici che fa sì che quest'area non rimanga più confinata sempre lì, quest'area fredda in questo caso.
E sono processi irreversibili ormai?
Ma guardi, io dico sempre che capire che questi problemi sono legati all'influsso umano non è una disgrazia, ma è una buona notizia, perché se i cambiamenti fossero stati solamente naturali non potremmo far altro che difenderci. In questo modo, invece, sapendo che gran parte delle cause sono dovute alle nostre azioni, possiamo far qualcosa per diminuire queste cause affinché diminuiscano gli effetti indesiderati. Quindi siamo ancora in tempo. Certo, è un'impresa molto difficile da fare, perché si tratta di ripensare il modello di sviluppo, ma va assolutamente fatta, perché altrimenti noi rischiamo di correre dietro le singole emergenze e non avere più denaro sostanzialmente per andare a svilupparci in maniera armoniosa, sostenibile su questo pianeta.
In questo senso stiamo facendo abbastanza, almeno vede una volontà politica in atto?
Ma oddio, le volontà politiche sono un pochino migliori rispetto a qualche anno fa, ma questo è dovuto anche alla grande sensibilità della popolazione un po' dovunque nel mondo, insomma, perché la spinta dal basso è assolutamente importante, perché qui si tratta di risolvere problemi che vanno al di là della singola legislatura, e quindi veramente ci vuole, come dire, che i politici capiscano che se fanno determinate cose hanno l'appoggio della popolazione, perché altrimenti rischiano di diventare, no, impopolari, o comunque non danno adito a una rielezione immediata, diciamo così, insomma.
Invece, tornando all'Italia, oggi il CNR dice appunto che il 2022 è stato l'anno più caldo della storia, dal 1800, in che senso?
Sì, noi come CNR, in particolare l'Istituto per lo studio dell'atmosfera e del clima di Bologna e il collega Brunetti, abbiamo un database in Italia di temperature e di precipitazioni a partire addirittura dal 1800, insomma. E quindi ovviamente le statistiche arrivano fino al mese di novembre, adesso i primi giorni di gennaio metteremo dentro quelle di dicembre, però certo anche questo anticiclone che ci colpisce in questo momento ci fa capire come probabilmente anche dicembre consentirà al 2022 di essere l'anno più caldo probabilmente dal 1800 ad oggi.
In sostanza dobbiamo abituarci al fatto che dovremmo vivere questi eventi estremi climatici ogni anno ormai da qui al prossimo futuro.
Ma oddio, c'è qualcosa di inevitabile in effetti, perché questi processi che vediamo attualmente ce li teniamo anche per il futuro sicuramente, perché non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura. Quello che però dobbiamo evitare è di andare a scenari in cui sarebbe molto più difficile difendersi, insomma, no? E quindi dobbiamo assolutamente, da un lato, adattarci a questa situazione che perdurerà per i prossimi decenni, ma nello stesso tempo evitare di andare a scenari molto peggiori, e questo bisogna farlo con la mitigazione, cioè diminuendo, infine riducendo a zero le nostre emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra.
Esatto, quello che si chiama appunto mitigazione, diceva lei. In questo non serve però, come già dicevamo, lo sforzo individuale, serve uno sforzo collettivo.
Ma servono entrambe le cose, diciamo. Innanzitutto bisogna prendere coscienza individualmente che esiste un problema e che si può aiutare a risolverlo cambiando i propri stili di vita, mettendosi in gruppi di risparmio energetico, produzione distribuita di energia. Oggi estremamente importanti sono la nascita delle comunità energetiche, per esempio, no? E poi è chiaro che alla fine bisogna spingere sui propri politici, perché la transizione energetica ed ecologica è una questione epocale che va gestita ovviamente per non far pagare i costi di questa transizione alle fasce più deboli. Quindi, insomma, deve essere una transizione gestita politicamente.
Antonello Pasini, climatologo del CNR. Tra poco vogliamo in Cina.
You do it every day.
sono i Radiohead, My Iron Lung, un pezzo da un album, il secondo album dei Radiohead, The Bends. E con i Radiohead ci spostiamo e cambiamo argomento, andiamo in Cina, come vi ho anticipato, perché c'è appunto quest'altra emergenza nel mondo, non solo quella climatica, che coinvolge milioni di persone, la pandemia che sta dilagando in questo momento in Cina. Pensate, secondo un documento non ufficiale ma filtrato dalle autorità di Pechino, 250 milioni di persone si sarebbero contagiate nel solo mese di dicembre in Cina. Dopo aver abbandonato la politica Covid zero, le rigidissime misure restrittive, la Cina ha mostrato tutta la sua impreparazione, dobbiamo dirlo, nell'affrontare l'ondata pandemica. Gli ospedali sono saturi, le fabbriche e gli impianti rischiano di rimanere senza personale e anche i crematori, nei crematori si segnalano numeri molto molto alti. Nonostante però l'emergenza sia ormai acclarata, arrivano segnali contraddittori da parte delle autorità cinesi. Dopo aver fornito ad esempio per settimane dati poco credibili, Pechino ha deciso nel weekend che non pubblicherà più i bollettini quotidiani sulla pandemia. E poi oggi è arrivata un'ultima decisione, per così dire, sorprendente. Dall'8 gennaio la Cina abolirà la quarantena obbligatoria per chi arriva nel paese. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
La Cina dall'8 gennaio riapre. Quel giorno il Covid sarà declassato dalla categoria A alla categoria B delle pandemie, quindi non sarà più necessaria la quarantena precauzionale per chi entra nel paese, così come i confinamenti di quartieri e città. Queste nuove misure arrivano proprio mentre Omicron sembra diffondersi con rapidità a tutta la popolazione. I dati ufficiali non vengono più diffusi e già suonavano inattendibili, ma singoli governi locali danno numeri altissimi. La municipalità di Qingdao, 9 milioni di abitanti, aveva dichiarato la vigilia di Natale che 530.000 persone erano state contagiate in un solo giorno. A Dunguan, popolazione di 7 milioni e mezzo, i casi giornalieri erano stimati tra le 250.000 e le 300.000 persone, mentre la provincia dello Zhejiang comunica a Natale di aver superato 1 milione in un solo giorno. Quasi ovunque si denuncia una situazione di sovraffollamento degli ospedali e anche numeri alti nei crematori, ma le autorità sanitarie cinesi hanno deciso di contare come morti da Covid solo coloro che muoiono per problemi respiratori. Il cambiamento di strategia repentino da Covid zero a convivenza con il Covid può essere stato deciso proprio perché la situazione era ormai sfuggita di mano. Avranno sicuramente pesato le proteste di fine novembre, ma più importante sembra il fatto che sia la comunità medica sia quella degli affari abbiano fatto pressioni sulla leadership, proprio perché il virus era ormai ovunque già a inizio novembre.
Questa dunque la situazione. Buonasera a Pierluigi Lopalco, epidemiologo, professore all'Università di Pisa. Lopalco, grazie per essere con noi.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, Lopalco, la prima questione è quella che si domandano un po' tutti in queste ore. L'accelerazione della pandemia in Cina e adesso anche la fine di quasi tutte le rigidissime misure restrittive nel paese, che conseguenze rischia di avere anche su di noi, sulla salute globale? E io mi riferisco naturalmente alla circolazione di nuove varianti, un tema che quasi pensavamo di aver ormai dimenticato, che ci fossimo lasciati alle spalle tutte queste questioni, invece probabilmente sono ancora di attualità.
Ma sicuramente sì, ovviamente è impossibile prevedere quello che potrà essere l'andamento in termini evolutivi di questo virus, però sicuramente quello che sta succedendo in Cina è una specie di gigantesco esperimento naturale, cioè quello che molto probabilmente sarebbe accaduto al virus in condizioni normali, magari in 3-4 stagioni, lì sta avvenendo in un mese. I numeri che avete riportato, per quanto sono appunto delle stime altamente improbabili o poco, diciamo, in qualche maniera poco affidabili, sono comunque e parlano comunque di numeri impressionanti, no? Una popolazione gigantesca all'interno del quale il virus sta circolando molto liberamente. Quindi per il momento in tutto il mondo circola quella che è la cosiddetta famiglia Omicron, no? Quindi cioè non è un unico ceppo, ma tante diciamo sottospecie di questo ceppo Omicron. Ora, quello che succederà in Cina adesso è davvero imprevedibile. È molto probabile che appunto questa famiglia Omicron vada ulteriormente a evolvere sempre nella stessa direzione, e quindi in questo caso per il mondo occidentale, possiamo dire ormai per il resto del mondo, in cui ormai anche le campagne vaccinali sono andate avanti, in cui ci sono state numerose ondate pandemiche, quindi l'impatto sarebbe molto limitato, così come in maniera del tutto imprevedibile potrebbe emergere una nuova variante. Quindi speriamo solo che le autorità sanitarie cinesi monitorino, sia in grado di monitorare questi cambiamenti e soprattutto di comunicarli al resto della comunità scientifica.
La quarantena l'hanno abolita oggi, dall'8 gennaio sarà abolita la quarantena per chi arriva in Cina, ma adesso vi leggo un aggiornamento di poco fa battuto dalle agenzie, che un po' dà l'idea che quasi sembra di tornare un po' indietro nel tempo. A Malpensa ci sarà l'obbligo del tampone per chi arriva in volo dalla Cina. Questo è quanto comunica un banner sul sito dell'aeroporto, leggo l'agenzia dell'ANSA, una disposizione che sarà valida fino al 30 gennaio. Professore, che cosa significa questo?
Immagino che l'unica informazione in più che si possa avere da questi tamponi all'ingresso possa essere proprio sulle varianti, cioè ha senso questa misura unicamente se su questi tamponi, su questi prelievi, in caso di positività si faccia un sequenziamento, cioè se si veda di che ceppo stiamo parlando, appunto per vedere e osservare di prima mano quelli che sono i ceppi circolanti in questo paese, altrimenti oggettivamente è una misura che ha poco senso.
Infatti fa bene a dirlo, perché le leggo la seconda agenzia, battuta anche questa proprio pochi secondi fa: Regione Lombardia richiede un tampone molecolare a chi arriva in volo a Malpensa dalla Cina, tampone che comunque non è obbligatorio, si tratta di una misura di prevenzione che serve ad accertare il tipo di variante Covid dichiarata nel paese asiatico.
E dunque
si avranno i primi risultati poi dal sequenziamento. Insomma, ci aveva azzeccato anche subito ascoltando questa notizia al volo, professore.
Sì, altrimenti avrebbe avuto poco senso una misura del genere, visto che comunque nei nostri aeroporti di persone positive ai ceppi Omicron sicuramente ne circolano tante, ormai ci siamo abituati purtroppo alla presenza in circolazione di soggetti portatori di questo virus.
Professore, quindi è inverosimile in qualche modo pensare che possano tornare picchi pandemici anche nel resto del mondo? Ormai la popolazione ha fatto un percorso ben preciso e anche il virus ha fatto il suo percorso. È difficile pensare che si possa tornare indietro nel tempo?
Ma sicuramente indietro del tempo sì, penso che sia assolutamente improbabile, proprio perché noi abbiamo in qualche maniera subito diverse ondate pandemiche da diversi ceppi virali, in più abbiamo vaccinato la maggior parte della popolazione che potrebbe aver problemi dal virus, quindi che è parzialmente immunizzata nei confronti del virus, per cui fra vaccinazione e infezioni naturali noi non abbiamo più una popolazione, sicuramente in Italia e in Europa, una popolazione completamente naif, no? Come si suol dire, vergine dal punto di vista immunologico, quindi dovrebbe, per potersi avere un'ondata pandemica come quella che si sta vedendo in Cina o come quelle che ci sono state all'inizio nel mondo occidentale, si dovrebbe vedere davvero l'emergere di un ceppo del tutto nuovo, completamente nuovo, e questo evento, possiamo dirlo tranquillamente, è altamente improbabile.
Perfetto, ed è sempre piacevole sentirlo. Professore, grazie mille, professor Pierluigi Lopalco, per essere stato con noi a Popsera. Buona serata, a risentirci alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Adesso abbiamo ancora mezz'ora di tempo, io direi che è venuto il momento del microfono aperto da fare sul Partito Democratico. Ve lo anticipo prima di lanciare il prossimo brano e poi di dare spazio alle vostre telefonate, e il tema è l'apertura di Dario Franceschini a Elly Schlein, l'endorsement del capo corrente del Partito Democratico che appoggerà la Schlein nella sua corsa alla segreteria. Tra poco vi faccio ascoltare anche alcuni contributi e poi prendo le vostre telefonate e i vostri messaggi.
Impazzito per piacere alla gente, la gente fa sempre rima con niente, ma un giorno ho incontrato un pazzo in un bar che mi ha preso a schiaffi l'anima. Non è la poesia che fa le regole, Luca, le regole
Più mi odi, più mi amo. Management a Pop Sera su Radio Popolare. Sono le 20:34 minuti. Adesso, come vi dicevo, parliamo un po' del Partito Democratico. Ne parliamo perché oggi c'è una notizia che ha a che fare con la corsa alla segreteria. Una notizia che sicuramente è rilevante, sposta gli equilibri, ovvero l'endorsement di Dario Franceschini ad Elly Schlein, l'ex ministro della cultura, uno dei dirigenti di più peso, uno dei capi corrente del PD, che ha deciso di appoggiare Elly Schlein nella sua corsa alla segreteria. Lo ha fatto tramite un'intervista al Corriere della Sera, in edicola questa mattina, dal titolo «È l'ora di un'altra generazione», così Franceschini. Dunque, che cosa ve ne pare? Soprattutto il tema da fare, da affrontare insieme a voi, è capire se poi questo endorsement in realtà rinforza o indebolisce Elly Schlein per tutta una serie di motivi. C'è già una telefonata in linea e diversi messaggi, ma prima voglio farvi sentire che cosa ne pensa Sara Menafra, vice direttrice di Open. L'avete forse anche già ascoltata nel giornale radio, perché noi questa domanda l'abbiamo girata innanzitutto a lei, che segue da vicino le vicende del Partito Democratico. Franceschini rafforza o indebolisce Elly Schlein?
Le fa bene dal punto di vista numerico, perché le primarie del PD e anche il voto dei circoli è diventato, diciamo, rispetto al meccanismo originario, un voto per i militanti, tanto perché è fondamentale, diciamo, il voto dei circoli, ma anche, diciamo, le eventuali, appunto, primarie aperte, poi sono aperte fino a un certo punto. Dal punto di vista politico, secondo me invece non le fa benissimo, le fa male, nel senso che l'immagine che aveva dato Schlein era quella di una leader indipendente, giovane, che arriva appunto in un partito, come dire, di cui lei non faceva parte, un po' da outsider, e accordarsi, comunque dare l'immagine di essersi prima di tutto accordata con un capo corrente storico, può non giovarle anche rispetto all'elettorato all'interno del PD a cui lei fa riferimento.
Insomma, le fa bene dal punto di vista dei numeri, soprattutto tra gli iscritti, non le fa tanto bene dal punto di vista dell'immagine. Che cosa ne pensate? 02 33 001 001, le telefonate, 331 6214 013, gli sms o i messaggi Telegram, diretta @popolarenetwork.it, le mail. Primo ascoltatore o ascoltatrice, ciao.
Sì, buonasera, sono Roberto di Bergamo.
Vai Roberto, che cosa ne pensi? Aiuta o indebolisce?
Allora, Elly Schlein è una buona candidata, anche se io favorirei Cooperlo. Mi piace di più Cooperlo perché era apprezzato da Pannella e ero un amico di Pannella. Poi lui aveva un modo originale di chiamare il centro-destra e il centro-sinistra.
Ma questo è quello che preferiresti tu, ma la domanda qui è se Franceschini in qualche modo non fa altro che pregiudicare la corsa di Schlein o rafforzarla. Che cosa ne pensi?
Ma Franceschini così non mi convince, mi sembra, come lo chiamava Pannella, un buon a nulla.
Ti ringrazio Roberto, ciao.
Prego.
Ciao, un abbraccio. Ad esempio scrive Fabio, l'appoggio di Franceschini alla Schlein è la testimonianza che la Schlein medesima non è alternativa al sistema delle correnti e non è per nulla progressista in concreto. Non dimentichiamoci che fino a pochi giorni fa è stata la vice di Bonaccini in Emilia e non si è distinta per particolari iniziative. Siamo di fronte a due facce della stessa medaglia, una specie di gatto pardo, scrive Fabio, molto molto duro. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, tu, ciao, benvenuta, come ti chiami?
Ciao, senti, io sono contenta per Franceschini e va benissimo, finalmente.
Perché? Perché?
Lei è fantastica, cioè, però tra di noi ci sono sempre beghe, e Franceschini di qua, e quell'altro di là, e io non capisco, ma Elly è giovane, è fresca, è una donna, ma perché?
Tu dici, alla fine Franceschini non fa altro che rafforzare una candidatura, che Franceschini è un nome che porta sicuramente consenso all'interno del partito, grazie alla corrente che lo guida, e in qualche modo non fa altro che rafforzare la figura di Schlein, a prescindere da quelle che sono state le sue posizioni anche in passato, il suo potere all'interno del partito.
È stato generoso, tra l'altro. Io non capisco tutte queste beghe, Franceschini è così, è Schlein e cos'ha. Abbiamo una donna, sport che piace a noi, anche a mia figlia e mio genero.
Beh, ma non rappresenta, Franceschini, un po' quel vecchio Partito Democratico impaludato tra le correnti, tra le lotte di potere interne, e non rischia questa immagine di causare un problema a Schlein, che invece vuole comunicare tutt'altro?
Ma no, abbiamo bisogno di gente fresca, abbiamo bisogno di persone fresche, di una donna poi.
Sì, lei.
Ma quando mai abbiamo una donna?
Lei di certo lo è, la domanda è se Franceschini in qualche modo può incarnare questo percorso.
Ma no, io dico di no, però io dico che insieme a lei, insieme a tutti noi, senza polemiche, le solite polemiche che non servono a niente, anzi... Comunque,
e non pensi che Cooper lo possa in qualche modo sovrapporsi a quello che tu auspichi, no? Un partito democratico fondamentalmente a sinistra, con facce nuove? Certo, Cooper non è una faccia nuova.
No, certo. Anzi, a me piace Cooper, mi è sempre piaciuto. Però stai lì al tuo posto. Ma io non capisco. Cioè, ma perché? Perché, io mi domando, Cooperlo, sei bravissimo, mi piace, ti ho seguito, ma lascia perdere.
Evidentemente.
Una volta Madonna, Dio.
Evidentemente il percorso che intendono prospettare al Partito Democratico non è lo stesso. Grazie mille, come ti chiami?
Certamente.
Come ti chiami?
Ciao.
Come ti chiami?
Mi chiamo Rosetta.
Rosetta, grazie mille per aver
chiamato. Ciao.
Ci scrive Ernesto, premesso che non sono un complottista e non ho mai votato PD, credo che due indizi facciano una prova. Cooperlo ruba voti a sinistra, Franceschini li distoglie, Elly Schlein dà fastidio e Bonaccini gongola. E si dici bene, gongola Bonaccini, perché quello che si dice è che appunto alla fine anche la discesa in campo dello stesso Cooperlo non faccia altro che andare a vantaggio di Bonaccini e pestare i piedi in sostanza a Elly Schlein. 02-33-001-001, pronto. Ciao.
Pronto? Ciao, sono io.
Sei tu, come ti
chiami? Sì. Ciao, io mi chiamo Antonio. E vabbè, sono super abbonato, eccetera, non c'è nessun problema, bisogna dirlo anche.
Grazie mille.
Perché serve a tutti, insomma.
Assolutamente, grazie mille, come sempre, Antonio. Partiamo dalla prima questione, quella che riguarda Franceschini. Come l'hai presa tu?
Ma secondo me, invece, io non sono del parere che danneggi la Elly, insomma, Elly. Io penso che invece la Elly c'ha bisogno di contrastare tutte queste disinformazioni che arrivano, che lei è fuori dal partito, non conosce il partito, ha fatto altro nella vita.
Fuori dal partito lo era effettivamente,
sì,
era indipendente, è stata eletta come indipendente, si è iscritta da poco.
Sì, ma comunque voglio dire, quello che è riuscita a fare in Emilia Romagna nel momento in cui a tutti ci stringeva il cosiddetto, insomma, perché perdevamo le elezioni regionali l'anno scorso, è stata una cosa grande, insomma, no? Per cui secondo me anche il Bonaccini dovrebbe stare molto tranquillo, perché se non c'erano le sardine, se non c'era la Elly, probabilmente saremmo qui a piangere anche per l'Emilia Romagna, insomma, no? Perché è l'emblema del partito, che è sempre quello che abbiamo sempre visto nel PD, insomma, no? La gestione della cosa pubblica, i compromessi, il tentativo di fare questo, il tentativo di fare quell'altro. La Elly rappresenta una cosa di diverso.
Però è questo,
anche
è questo il tema.
Anche Cooper,
però, Antonio, questo
sì,
è il tema. La Elly Schlein rappresenta qualcosa di diverso, e questa è la sua carta. Sicuramente la carta in mano più vincente che ha, però Franceschini non è l'emblema di quello, non è la rappresentazione di qualcosa di nuovo, e per questo molti ci hanno visto questa notizia, questo endorsement, cozzare con quello che vuole proporre Elly Schlein.
No, io invece lo vedo al contrario, lo vedo come il fatto che viene fuori qualcuno che spingerà anche altri a dire che la Elly è una risposta politica, è una persona che può fare politica ad alto livello, è una donna, come hanno detto anche quelli che mi hanno preceduto, e che può fare delle cose molto molto importanti per il partito.
In sostanza,
va riconosciuto,
non
anche,
sarà, sì,
va riconosciuto anche nel partito, va riconosciuto anche nel partito. E questa è la battaglia di questo congresso, cioè far capire che le idee nuove, le cose nuove sono la vita di questo, e le possibilità di questo partito. Insomma,
non ci vedi dunque un rischio che lei rimanga ostaggio delle correnti, come può essere?
Vedo la spinta invece a far sì che altri si pronuncino, e che, diciamo, questa ondata travolga. Io vedo anche, sono molti compagni che conosco che sono all'interno delle sezioni, all'interno dei circoli, all'interno anche delle varie situazioni intorno a Milano, eccetera. Guardi che sta sfondando pian pianino.
Ah sì? Poi non perché tu sei un militante?
Sta sfondando. No, io non so, io sono nella stessa condizione della EI, ho una storia diversa, eccetera, eccetera. Però in questo momento qui, voglio dire, si guarda al PD, perché? Perché la situazione è talmente drammatica che bisogna attaccarsi a qualcosa per cercare di riprendere. Insomma,
comunque
no?
Tu vedi che tra gli iscritti anche sta montando
un po' l'onda. anche nei circoli.
Come si inserisce la figura, la discesa in campo di Gianni Cuperlo in tutto ciò? Perché sembra un po' sovrapporsi in alcuni temi.
Cuperlo è un filosofo, è un ricercatore, è uno che ha dato degli spunti alla sinistra grandissimi, ma però bisogna dire che non è un segretario, cioè non è uno che fa politica andando in giro ricostruendo il partito. Io sono uno che ha sempre pensato, anche senza dubbi nel passato, che una cosa è essere in Parlamento a fare l'opposizione, una cosa è essere nelle istituzioni a gestire regioni e comuni, ma un'altra cosa è gestire un partito. Un partito è quello che è la base, l'anima, sono le lotte che sono, diciamo, nelle fabbriche, che sono nei quartieri, che sono, cioè è un'altra cosa, ha bisogno di altre spinte, altri modi di ragionare, insomma, no? E lei ha questa caratteristica, no? Di poter parlare in questo modo che infiamma anche un po' le persone, e poi parla soprattutto a quei milioni di giovani che in questo momento qua vuoi il verde, vuoi la crisi economica, vuoi le difficoltà sul lavoro, eccetera, eccetera, hanno bisogno di qualcosa di trascinante, cioè la politica stantia dell'allearsi con questo, allearsi con quell'altro, vedere, cioè sono cose che vanno bene, ma vanno bene a un certo livello, dopodiché il cuore è un'altra cosa, no? Il cuore, la voglia di
battersi,
la voglia, è un'altra cosa, e questo è per questo che c'è bisogno della Elis, insomma. Io penso che lo stiano capendo in tanti.
Ti fermo qua, Antonio, grazie mille, ciao, un abbraccio.
Ok, ciao.
Leggo un messaggio di Lore che scrive: nel PD invece non c'è nulla di sinistra, almeno questo è quello che vede Lore, e non è certo un segretario che potrà fare la differenza, anche se in buona fede sarebbe un salmone che nuota controcorrente, bella questa metafora, in un fiume di gente fintamente di sinistra che tesse la tela dei propri interessi per stare a galla. Ormai la sinistra si chiama 5 Stelle, dice Lore, è un altro punto di vista naturalmente questo qui. Oppure un altro messaggio che arriva da Vincenzo: bisognerebbe capire se è Franceschini che appoggia la Schlein o semplicemente Franceschini sta fiutando l'aria e vuole salire sul carro del vincitore. Non lo sappiamo ancora questo, lo vedremo. 02 33 001 001, pronto.
Buonasera.
Buonasera.
Sono Giuseppe.
Giuseppe.
Allora, parto già dalla domanda, vado diretto e poi metto perché non mi va la slide.
Però Giuseppe, ti sento male, mi sa che è un viva voce.
Aspetta. Sì, aspetta, scusa, faccio abbi pazienza.
Meglio se riesci.
Sì, faccio. Ecco, mi senti?
Molto meglio.
Scusa con anche i radioascoltatori.
Ma figurati, vai pure.
No, allora, il Franceschini è un vecchio polpone democristiano, quindi chioso è finito e va stronco. Poi secondariamente, quella candidatura messa nei seggi all'estero della Schlein in Europa, dove io voto, non si è fatta mai vedere, quindi è stata blindata.
Perché tu chiami dalla Svizzera, giusto?
È naturale, non l'ho mai vista questa qui, cioè i problemi
lo so
di...
perché riconosco il prefisso,
sì, i problemi di quelli che sono cittadini all'estero lei se li ha dimenticati, può discutere di Bologna, di altro, le do tutto l'atto, tutto il nuovo che arriva, ma alla fine, cioè, io non l'ho vista proprio, cioè, è colata giù come gli altri, come diciamo, gli altri partiti, quelle candidature blindate da Roma, dopo te li prendete quello che diciamo è l'andato in generale.
Non pensi di essere un po' troppo duro? Alla fine ha fatto un percorso ben preciso.
Sì, ma l'ha fatto a Bologna, quindi cosa viene a rompere le scatole oltre confine a essere blindata dentro in un seggio dove i problemi...
È stata prima europarlamentare, ha fatto il suo percorso all'Europarlamento.
Sì, a modo di dire. Cioè, ci sono molti problemi che si sentono come i stessi problemi che ci sono in Italia. Naturale, cioè...
Sappiamo poi come funziona... No, l'Europarlamento, alla fine sappiamo che è la commissione che poi magari...
Sì,
cui operato tu vedi più sul... sul tuo quotidiano, no? Le decisioni
sì,
esecutive.
Poi vabbè, prese, io certo. La stronco proprio perché non so, forse lei non è, come si chiama, fa finta di non sentire, o forse è stato un gioco, però il volpone democristiano non mi dà tanta fiducia, io così, quindi cioè, è uscito l'altro che è stato e se n'è andato via, adesso ce n'è un altro che vabbè.
Quindi in sostanza tu ti fideresti di più di Gianni Cuperlo, sicuramente ti sembra più limpido.
Sicuramente,
come profilo.
Sicuramente sì, perché c'ha veramente un bel background, quello sì, sicuramente.
In tutto questo non dimentichiamo che c'è anche Paola De Micheli, tra le candidate ufficiali alla segreteria.
Bravo, qui ci si dimentica sempre, poi è una cosa che, come si chiama, gira un po' in tutti, cioè si punta sempre sulla persona quando si deve andare a guardare sui contenuti, ecco, quello bisognerebbe
contenuti
guardare.
Oggettivamente ce ne sono pochi ancora, forse, cioè sì. Diciamocelo chiaro e tondo, io ne vedo pochi, almeno li vedremo più nello specifico forse quando il congresso entrerà nel vivo.
Sai, io non voglio ecco dire io questo o quest'altro, però quando mi sento Franceschini mi vengono i brividi, perché lasciando perdere Volpone Democristiano cioè rimangono a vita.
Però molti quindi... ascoltatori precedenti ci dicevano che in realtà questo è il segnale che...
dal peggio al peggio ci si può sempre, come si chiama, la speranza non muore mai.
No, certo, però magari non è che è Schlein ostaggio delle correnti, magari è Schlein che fa cambiare... Cioè cambia proprio impronta al partito.
Certamente un'impronta nuova, questo lo posso dare atto, cioè di tutto questo sì, effettivamente, come è stato detto, non so, dall'altro radioascoltatore, che se Bonaccini è riuscito a tenere il seggio lo deve anche dentro la Schlein, che è riuscita a, diciamo, intercettare quei voti che lui non avrebbe intercettato, ecco, questo gli si bisogna dare atto.
Tu sei
Sei
un militante?
Ma da quando è arrivato Renzi sul vascello, ho incominciato ad andare, come si diciamo, su altre, diciamo, sono abbastanza, come si chiama, una persona di principi, cioè non mi piace troppo, come si chiama, affarismo e quella roba lì, bisogna avere anche degli ideali, pochi, ma rimanere fermi. Ho visto che il Partito Democratico ha rimpastato tutto e se si deve molte delle battaglie perse, lo si deve al Partito Democratico.
Grazie Giuseppe, giusto?
Ti prego, ciao.
Ciao. Molti ricordano, non si fidano di Elly Schlein perché ricordano che è stata la vice di Bonaccini, lo scrive anche Isabella, non mi fido di Elly Schlein proprio perché è vice di Bonaccini, la sua diversità mi ricorda quella tanto acclamata da Renzi e l'endorsement di Franceschini mi dà molto da pensare, così scrive Isabella. Su Telegram 0233 001 001. Ciao, sei tu adesso, benvenuto o benvenuta.
Pronto, buonasera.
Benvenuta, come ti chiami?
Mi chiamo Rosalba e chiamo da Bergamo. E mentre ero in macchina, andando in ufficio, ho sentito la trasmissione e mi permetto di intervenire.
Stai andando in ufficio a quest'ora, Rosalba?
Sì, perché ho una scadenza e devo finire, devo depositare un atto, quindi sto andando.
Mazza, che non ti invidiamo perché è il 27 di dicembre.
Sarà una cosa rapida e indolore, non si può, grazie comunque della solidarietà. Allora, sul PD, premetto che io non sono elettrice, però li ho frequentati per elezioni amministrative e quant'altro, quindi un po' conosco le dinamiche. Sì. Mi sembra di vedere degli schemi già visti in passato, per cui si discute tanto della persona e non quanto del programma. In più mi permetterei di aggiungere che c'è il tema grossissimo, che poi è stato forse anche quello di Letta, che il gruppo parlamentare ha una composizione che sarà poi molto diversa da quella che sarà poi la futura segreteria, e abbiamo visto già in passato che non sempre
rischia di essere un problema,
i due percorsi collidono proprio in certi casi.
Beh, questo per gruppo parlamentare però è messo su da Letta, no? Quindi forse...
Esatto, però voglio dire, se dovesse, adesso ipotizziamo, vincesse Cuperlo, io penso di no, però facciamo un'ipotesi in cui Cuperlo, che peraltro è parlamentare, ma che ha un'impronta diversa, o quantomeno per come lo vedo io e lo percepisco dagli altri contendenti, il gruppo parlamentare che ha un capogruppo al Senato e un capogruppo alla Camera, diversi diciamo dalla sua impostazione, seguirebbero poi la linea del partito, non lo so, perché la scorsa legislatura mi sembra che sì, i precedenti rappresentanti
hai sacrosanta ragione. C'è da dire che un conto è quando sei al governo, un conto quando sei all'opposizione, no? Forse queste dinamiche sono meno, hanno un impatto minore,
meno visibili certamente, però voglio dire, se il PD ha bisogno di ridarsi tra virgolette un'identità, l'azione parlamentare a questo punto diventa fondamentale, anche se sei soprattutto se sei all'opposizione, perché è da lì che poi ricostruisci l'eventuale scollamento con chi ti ha votato in passato e magari adesso non ti vota più.
Eh beh, può darsi, comunque è un'analisi che hai fatto bene a comunicarci, perché sì, va sempre tenuto conto quello che è il palazzo e quello che il territorio, però lo vedo soltanto nel caso in cui dovesse essere vincitore Bonaccini questa problematica, anche se poi, come dicevo, un conto essere maggioranza, un conto essere opposizione.
Beh, diciamo che Bonaccini ha espresso più di una volta comunque delle posizioni per certi argomenti molto filo maggioranza anche attuale.
Ad esempio l'autonomia regionale, sappiamo, Bonaccini,
esatto,
è uno
dei... Infatti pensavo esattamente a questa cosa qui anche io, e sinceramente io non mi ci ritroverei in una situazione del genere. Per cui diciamo le sfaccettature sono tante, il partito adesso è all'opposizione, però voglio dire, un conto è che tu ti trovi a costruire anche un rapporto diverso con gli elettori, e un conto è che cerchi di mantenere lo status quo rispetto anche a certe posizioni acquisite, certo, di potere tra virgolette regionale o comunale o amministrativo.
Assolutamente, Rosabba, hai fatto benissimo ad aggiungere questo elemento, ti ringraziamo e ti
grazie
facciamo
a voi e buona serata.
Buon lavoro a te, visto che ti
grazie
tocca. Ciao. Ciao, buon lavoro.
Ciao. Buonasera, grazie.
Ciao, ciao. Prendiamo l'ultima telefonata prima di chiudere. Pronto? Pronto? Pronto, sei tu? Sei tu? Vediamo se...
Pronto?
Eccoci qua. Bene, non hai mollato. Chi sei? Come ti chiami?
Maria.
Maria. Allora, ripartiamo dal tema iniziale, visto che abbiamo fatto... ci siamo dilungati, abbiamo intrapreso strade, percorsi diversi che ci hanno portato in altri lidi. Franceschini rafforza o indebolisce Lischlein?
Per me la indebolisce senza nessun dubbio.
Perché?
Perché è cotto e perché sta cercando qualcuno a cui attaccarsi per non perdere la poltrona, fondamentalmente.
E Schlein non ha la forza di tenerlo al suo posto?
Non credo. Non conosce le dinamiche romane. Secondo me è un volpone, soprattutto... sì, ha scelto forse quella che potrebbe teoricamente manovrare meglio, e secondo me la indebolisce. Io sono elettrice PD, a parte quest'ultima tornata in cui veramente non ce l'ho fatta.
E cos'hai votato?
A 5 Stelle, era l'unica possibilità. E sinceramente, se diventasse, cioè prima dell'endorsement di Franceschini, pensavo che sarebbe stato un unico mio voto ai 5 Stelle. Se Franceschini dà l'endorsement appunto alla Schlein, ci penserò di nuovo.
Ecco, comunque alla fine siamo tornati poi all'intervista che abbiamo fatto a Sara Menafra. Lei diceva sì, magari tra gli iscritti questo gli porterà dei vantaggi, ma forse degli svantaggi tra gli elettori quando sarà il momento di votare per le primarie.
Sì, io credo proprio di sì.
Ti ringrazio, Maria. Maria, giusto?
Prego.
Grazie mille, buona serata a te, ciao, ciao, alla prossima. E in tutto ciò vorrei chiudere con il messaggio di Sergio, che dice: ma la Schlein che cosa ne pensa dell'appoggio di Franceschini, si è già espressa? Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione all'interno del Partito Democratico. Day by day noi naturalmente la seguiremo anche insieme a voi quando ce ne sarà l'opportunità. Finisce qui Pop Sera, adesso vi lascio al nostro Marco Schiaffino perché c'è Doppio Click. l'appuntamento con la fascia di approfondimento serale di Radio Popolare. Pop Sera invece sempre domani dalle 19 in poi fino alle 21, intervallati soltanto dalla GR. Sarà così per tutto il periodo natalizio. Vi ringrazio ancora, un saluto a tutti quanti voi da Mattia Guastafierro. Ciao, ciao a tutti.